10.03 a mille voci oggi e abbiamo intanto lo studio si è animato, abbiamo con noi un ospite, ma prima di presentarlo vi ricordo che potete sempre guardarci in diretta televisiva sulla 2. Parliamo di Claudio Taddei, cantautore, artista poliedrico, proveniente dall'Uruguay e dal Ticino. Perché c'è stato questo spettacolo Taddei ci sei, che è Lettera ad un amico, spettacolo che è stato proprio creato in memoria del cantautore Claudio Taddei, spettacolo che è andato in scena il 22 dicembre 2022, perché Claudio Taddei nell'aprile 2019 aveva in programma di fare lui questo spettacolo, poi per motivi di salute non ha più potuto metterlo in scena e ci ha pensato qualcun altro, non da solo ma grazie anche ad altri artisti, altri amici che altri musicisti che hanno partecipato a questo spettacolo Taddei ci sei. Stefano Ferrari, regista, è qui con noi a Mille Voci, benvenuto.
Grazie, allegria, pace e amore a tutti voi e al mondo che ne ha bisogno.
Bene.
Possiamo prendere questa inizio di trasmissione? Allegria, pace e amore a tutti voi, è così?
Sì, è il saluto che spesso uso, un po' lungo ma...
Bello, un bel saluto.
Sì, allora... soprattutto di questi tempi fa sempre bene sentire queste parole. Io direi, Stefano, prima di iniziare a chiacchierare con te, per entrare anche un po' in questo ambiente di Claudio Taddei, di questo spettacolo, io farei sentire proprio un estratto che anticipa questo spettacolo, che è diventato anche un documentario musicale.
Caro fratello, c'è una lettera per te.
La famiglia, quello che c'è dietro, la maniera di pensare, forse era del nonno, che ce l'ho io.
E mi cuerpo dibuca del destino.
E queste cose sono le cose che si tramandano e capirle come un dono.
E queste cose si tramandano e capirle come un dono. Questa era la voce proprio di Claudio Taddei. Abbiamo sentito Raissa Avilés, ma ci sono tanti altri musicisti, dopo proprio magari parleremo anche di loro. Però tu, Stefano, Stefano Ferrari, esordisci così proprio nello spettacolo, caro fratello, con questa lettera. Ecco, magari capiamo un attimo, andiamo proprio alle origini che ti hanno mosso a scrivere questa lettera, che poi si è trasformata in uno spettacolo al Teatro Sociale e poi appunto in questo documentario musicale.
Ma Claudio mi ha cambiato la vita ed è diventato un fratello quando sono andato a Montevideo, e l'idea non era assolutamente di intervistare lui perché non lo conoscevo, io volevo fare un ritratto su Julio Taddei, cioè suo padre, e alla fine dell'intervista sono arrivati in casa Claudio e la sorella Rossana e abbiamo iniziato a chiacchierare, è nata subito una simpatia che poi ci ha unito fino alla notizia arrivata nel 2002, dove mi dice che doveva amputare una gamba per un tumore, ed è da lì che poi ci siamo uniti, perché ho proposto a Claudio di seguire la sua lotta che iniziava in quel momento contro la malattia per un documentario. E allora ho poi convissuto con lui e l'allora moglie Veronica per un anno e mezzo, ed è stato lì che io, da figlio unico, sono diventato invece non più figlio unico, ma avevo un fratello ed è Claudio. Sì.
Beh, interessante, voi comunque nel 2002 si parlava di questo documentario, tu hai vissuto proprio con loro e poi adesso, nel senso, nel 2022 c'è stato questo spettacolo al Teatro Sociale. Io ricordo, perché ero lì, la sala era aggremita, c'erano addirittura più di 100 persone che aspettavano fuori e non hanno potuto compartecipare a questo evento, e proprio probabilmente per quel motivo, me lo dirai tu adesso, la scelta anche di fare un documentario musicale era già in programma prima? C'era già l'idea prima di andare sul palcoscenico di creare il documentario?
Sì, c'era già l'idea prima, Ora lo presentiamo in una serata pubblica proprio perché la gente era tantissima, abbiamo dovuto lasciare fuori dal teatro sociale più di 150 persone e allora ecco, l'idea è quella di portare la magia di questo artista al pubblico che lo chiede e lo chiede molto, me ne sono accorto in questi anni.
Diciamo già questa serata quando avverrà, perché la
serata
proiezione...
è domani sera, uh-huh. Venerdì, al Cinema Lux di Massagno, alle ore 20, e potete forse già indovinare, è tutto esaurito già da un po', ma forse dopo parleremo di una sorpresa che potrebbe essere un regalo benvenuto per gli ascoltatori.
Io direi prima di... ascoltiamoci Claudio Taddei, così entriamo proprio anche con lui in questa chiacchierata con te. Ho scelto personalmente questa canzone come un sogno tranquillo, tra l'altro ricordo proprio il video, è stato girato a Locarno.
A Locarno, sì, esatto, eravamo quindi... su questa specie di monopattino dove lui ci aveva fatto anche venire dei brividi perché sembrava insomma non molto stabile nelle discese di Civitavecchia a Locarno. No, sì.
Quindi per chi si volesse guardare anche il video è disponibile su YouTube, così si può anche fare un viaggio nella città di Locarno. Ascoltiamocelo.
Te veo aquí despacio. Como un sueño tranquilo, yo te veo, estás entrando, donde todo está permitido, oh, 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 mi corazón, te busco por mucho tiempo, oh, oh, es tu corazón. Fue quien me encontró. Vení, deja que mis manos se diviertan contigo. Wow, 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 wow. Vení, vení, tócame con tus labios y en mi cuerpo dibújame el destino. Oh, 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 mi corazón, te busco por mucho tiempo. Te siento presente.
Que me encontró. Fue
Claudio Taddei come un sogno tranquillo. Sì, perché stiamo parlando proprio di Claudio Taddei, questo spettacolo che è andato in scena il 22 dicembre 2022 in occasione proprio dei suoi, avrebbe compiuto 56 anni, sottotitolo Lettera ad un amico, spettacolo che dal palcoscenico si è trasferito anche sullo schermo, perché abbiamo qui con noi Stefano Ferrari, regista, che ha creato questo documentario musicale.
Voi raccontate di questa serata a teatrale, al Teatro Sociale a Bellinzona, una serata magica con un'energia incredibile, ma io che conosco poco Claudio Taddei, ma con chiunque abbia parlato di lui e quelle poche volte che l'ho intervistato, l'ho incrociato, ho avuto l'impressione, Stefano Ferrari, che tu sei suo fratello e lo conosci, di una persona speciale, direi con un'energia, un'aurea, non so, le sue parole vibravano, lasciavano un segno, e è quello che mi colpisce sempre quando menziono il suo nome.
Ed è successo così probabilmente a tutti quelli che l'hanno incontrato, e quello che posso dire è che se qualcuno dovesse leggere l'aurea di Claudio ci vedrebbe mille colori e forse anche di più, con un'energia che andava oltre le parole, perché riconosco che il mio fratello aveva spesso anche dei discorsi a volte sconclusionati, ma tu rimanevi incantato e ipnotizzato da altro, dal fatto che lui arrivava e senza parlare aveva questo calore umano e questa energia che ti rasserenava e ti riappacificava con il mondo. Aveva un calore umano veramente che colpiva molto.
Stefano Ferrari, stiamo parlando appunto di Claudio Taddei, di questo documentario musicale che sarà domani al Cinema Lux di Massagno in prima proiezione alle 8. Abbiamo detto che la sala è già gremita, poi dopo daremo indicazioni su un'eventuale seconda proiezione. Però mi chiedevo, visto che comunque le sue radici sono anche in Uruguay, ma in Uruguay sanno che tu hai, perché in Uruguay lui è una rockstar, cioè era proprio famosissimo nel senso.
Sì, in Uruguay stanno aspettando con trepidazione che io faccio il doppiaggio in spagnolo di Lettera ad un amico. Rideranno un po' del mio spagnolo, ma sono pronti a mandarlo, come si diceva una volta, a reti unificate, proprio perché l'importanza di Claudio nel paese sudamericano è tale che aspettano di poter diffondere in prima serata Lettera a Taddei. Taddei ci sei, Lettera ad un amico, con l'aggiunta si stanno preparando anche dei loro musicisti, quindi faranno una sorta di gemellaggio Svizzera-Uruguay per poter fare una serata dedicata a lui con anche i musicisti uruguayani.
Ma è la trasposizione quasi uno a uno dello spettacolo teatrale, o nel fare questo film documentario hai incluso altre cose?
Sì, ci sono delle piccole chicche però fondamentali, quindi il 90% probabilmente è lo spettacolo teatrale, ma visto attraverso i nostri favolosi cameraman, quindi non c'è una ripetizione di una visione di qualcuno che è già venuto al sociale. Prova ne sia che nella lista di chi si è prenotato per domani sera ci sono molti che vogliono rivivere quelle emozioni. L'aggiunta, forse la principale, quella più importante, è che c'è la presenza di Claudio, che nel 2019, quindi poco prima della sua scomparsa, mi aveva chiesto di filmare, forse aveva un presentimento, chi lo sa, di filmare l'ultima sua chiacchierata in pubblico avvenuta ad Agno, intervistato da Michele Fazioli. All'interno del documentario musicale di domani sera ci saranno un po' le sue ultime riflessioni sulla vita in generale che abbiamo registrato in quel periodo.
L'altra domanda che mi sorge spontanea sentendo Stefano Ferrari parlare è: come affronta questo lavoro, questa creazione, il professionista e il fratello?
Il professionista vorrebbe avere tutto sotto controllo, è stato anche così durante un anno, perché è durato un anno la preparazione dello spettacolo. Poi in realtà il fratello si ricorda delle parole fondamentali di Claudio, che mi diceva sempre: se inizio a pensare perdo, Io devo seguire l'intuito, devo seguire la buona onda. E questo mi ha aiutato molto a sopportare un'organizzazione di cui io non sono abituato. Io realizzo documentari spesso da solo, qui c'è la collaborazione di più di 50 persone, ci sono aspetti tecnici, musicali, eccetera, che io non conosco in quanto non musicista, ma mi ha sempre supportato la sua presenza, anche da lì il titolo Taddei ci sei. Lui sempre mi ha aiutato fin dall'inizio, quando ho scritto questa lettera che è arrivata di getto in una notte, e quella l'ho portata poi sul palco, per cui la sua grande presenza mi ha aiutato a creare questo spettacolo che credo lo faccio una volta nella vita, poi non mi succederà, credo, più.
Stefano, c'è magari un'esclamazione, un'affermazione, una battuta che ti accompagna di Claudio? Cioè, ce ne saranno tantissime, immagino, ma c'è un suo mantra, non lo so, che ti accompagna?
Ma forse quello che ho detto prima, quando mi diceva che per la creazione serve il cervello, ma dopo. E allora prima bisogna seguire quello che è la spinta interna, e questo mi ha sempre accompagnato, ma anche nella realizzazione dei documentari o quando sono al montaggio di un documentario. Se vedo che una cosa che avevo pensato ci vuole troppo tempo per montarla, perché per incastrarla bisogna fare mille sotterfugi, allora mi dico: non è la strada giusta. C'è sempre la buona onda, se non è questa è perché dobbiamo aspettare la prossima e avere fiducia nel futuro e nell'universo, perché se abbiamo fiducia il futuro e l'universo poi ci aiutano e ci sorreggono su questa buona onda.
Un po' come anche affidarsi, no? Che non vuol dire essere buonissimi o non so, andrà tutto bene, però proprio affidarsi a quella scintilla che ognuno di noi ha dentro.
Sì, affidarsi, giocando tutte le nostre carte, non è che poi uno si deve sedere e dire: ah, qualcosa succederà. No, giochiamo tutte le nostre carte. Poi quello che ci succederà, almeno questo mi ricordo anche come sua frase, ci succederà solo tutto ciò che è giusto per noi. E questo è tranquillizzante, ci fa anche leggere la realtà come anche una lezione. Si vede che era giusto per noi passare anche attraverso quella difficoltà, e questo è uno dei tanti insegnamenti, se chiamiamoli così, anche se lui, sentendoci oggi, probabilmente direbbe: ma fratello, io non ho mai voluto insegnarti nulla. No, infatti non l'ha voluto, ma lo ha fatto con la sua presenza e col suo essere.
E dicevamo, questo progetto a cui tu hai dato un po' il là, la scintilla, non sarebbe stato possibile se non ci fossero stati, adesso ne cito alcuni, mi scuso se non li cito tutti, c'è che Rossana Taddei, sua sorella, Romeo e Dana Taddei, i figli, tra i vari artisti e musicisti, Iris Monet con il coro Goccia di Voci, Raissa Viles che ho citato prima, Sandro Schnebeli, Marta Duarte, Mustaillé, insomma tanti artisti, senza poi anche dimenticare i musicisti, tutte le persone dietro le quinte che hanno permesso a questo spettacolo di vedere la luce. Ecco, com'è stato anche riunirsi, no, tutti quanti per creare? Immagino che, come hai detto tu prima, non essendo abituato, perché fai di solito fai tutto da solo, è stata anche una novità per te, però come vi siete ritrovati?
Siamo una grande famiglia che vorrebbe prendere la nave domani e portare lo spettacolo dal vivo in Uruguay. Serve per capire una frase, una risposta che mi davano tutti quando io li chiamavo. Io chiamavo questi musicisti o cantanti e la risposta sempre di tutti era: se è per Claudio vengo anche di notte. C'era Iris Monet, per esempio, che era a Los Angeles, dove vive, che mi ha detto: guarda, ho sentito di questo omaggio che fai a Claudio, io arrivo per Natale in Ticino, fai di me ciò che vuoi, nel senso che si era messa a disposizione totalmente come tutti gli altri. Ma io mi ricordo la sera delle prove, la sera prima dello spettacolo, quindi il 21 di dicembre, abbiamo fatto queste prove generali dove tutto filava in discesa, col vento in poppa. Alla fine ci siamo applauditi, il teatro era vuoto, ma ci applaudivamo da solo, e io che mi dicevo: caspita, ma ci hai guidato fino a qui, fratello, perché ha fatto sì che la sua energia facesse funzionare tutto, uno spettacolo abbastanza complesso, con proiezioni sulle tele, con cantanti anche nelle barcacce del teatro, a livello tecnico di microfoni, eccetera. Veramente complicato, ma però è andato tutto proprio con una bellissima energia. E a finite quelle prove io ho detto anche a tutti gli altri scherzando: ok, adesso io vado alle terme, me ne vado e domani sera vi auguro buon spettacolo, perché io ero già appagato, ero totalmente appagato già solo dalle prove, perché i musicisti e i collaboratori hanno lavorato in maniera spettacolare.
Stefano Ferrari, per chi non avesse l'opportunità di appunto vederlo domani al cinema Lux di Massagno, c'è magari in previsione di poterlo vedere e assaporare, non so, sul divano di casa nostra?
Di casa. Sì, è probabile, non è ancora sicura, deve essere confermata, ma è probabile una collocazione all'interno del palinsesto nostro della RSI, e quindi ecco, gli spettatori potranno, spero, mi auguro, presto avere anche questo spettacolo sul divano di casa.
Bene, magari abbiamo ancora un minutino per scambiare due parole con te, Stefano. Magari ricordiamo come fare per eventualmente richiedere una seconda proiezione proprio domani sera, quindi lo ricordo, venerdì 17 novembre.
Ecco, allora, chi volesse dovrebbe scrivermi un'email, dopo diamo esattamente le coordinate di questo mail, oggi, se possibile entro le 14, per capire se dobbiamo preparare una doppia proiezione domani al Lux, che avverrebbe quindi alle 22:15. Non presentatevi alle 20 perché tutti i posti sono esauriti, ma possiamo, grazie anche all'amicizia del cinema Lux, quindi Joelle e Paul, che ci aprono questa possibilità. Se c'è tanta richiesta, noi faremo questa doppia proiezione alle 22:15. Se siamo pronti, possiamo dare le coordinate dove scrivere. Uso un po' la scansione che faceva Bigio Biagi, usando le lettere, perché l'email è Ferrarst, e allora uso non le città italiane, ma proviamo con il Ticino. Vai. Allora, Ferrarst è F di Fescoggia, la E in Ticino, ditemi voi, ma non mi viene, quindi uso Erba, la R di Robasacco, quindi la R ancora di Rivera, la A di Astano, Ferrarst, poi la R ancora di Rivera, la S di Stabio, la T di Tenero, chiocciola, bluewin.ch. Complicato, però è stato un gioco, speriamo che riuscite a scrivermi.
Entro le 14 di oggi.
Sì, così diamo il via all'organizzazione di questa eventuale doppia proiezione.
E se no potete scriverci un messaggio WhatsApp allo 076-321-1113, provvederemo a darvi questa email di Stefano Ferrari, che ringrazio. Ricordo il documentario musicale Taddei ci sei, lettera ad un amico, dedicato a Claudio Taddei.
Mi è venuto in mente la E, Erbonne.
Erbonne?
Erbonne.
Caspita.
Vedi, non è
erba. Confesso la mia ignoranza.
Dai, allora rifallo, rifallo, dai. F
allora
come...
Allora Fescoggia, Erbonne, Rivera, Robasacco, Astano, Stabio.
No, prima c'è ancora una R.
Ah, è vero.
Ancora Rivera.
Ancora Rivera, Stabio, la T di Tenero e poi chiocciola, bluewin.ch. Grazie.
Mike, buongiorno, sarebbe contento. Grazie a Stefano Ferrari.
Grazie. Adesso a voi.
Ci ascoltiamo Dove si vola con Marco Mengoni.
10:34, questo è Mille Voci, siete su Rete 1, io sono Isabella Visetti, con me Natasha Bandecchi, anzi è lei al timone di questo Mille Voci oggi, e in questo segmento vogliamo parlare di un libro per bambini, una fiaba che però non parla solo ai bambini, lo capiremo, ma parla anche ai genitori e vuole illuminare le basi della gestione creativa del conflitto. Anche questo capiremo di più di cosa si tratta, perché è un aspetto forse poco conosciuto e anche poco praticato da noi grandi, se vogliamo dire così, da noi adulti. Si intitola Edo e i creatori di nuvole, è stato pubblicato da Salvioni proprio di recente.
Sì, ed è scritto da Valentina e Cristian Testoni e illustrato da Lara Pilcante. Noi abbiamo collegata al telefono Valentina Testoni. Benvenuta a Mille Voci, Valentina.
Buongiorno a tutti, grazie per la chiamata.
Valentina Testoni, che è sociologa e mediatrice familiare, da anni è delegata all'ascolto di minori e conduttrice di gruppi di parola per minori con genitori separati o divorziati, e lavora al consultorio dell'associazione Comunità Familiare. E tra l'altro, appunto, si occupa di accompagnamento alla genitorialità, si occupa soprattutto delle problematiche, quelle problematiche dei minori con genitori separati o divorziati. Valentina Testoni, beh, una delle prime cose che emergono, appunto, che si potrebbe dire che lei è un'esperta di conflitti, quelli che appunto dilaniano, quelli che sembrano senza uscita, ma insomma non abbiamo oggi imparato ancora a litigare bene.
Esatto, siamo sempre messi di fronte al conflitto in ogni nostra questione quotidiana, e quando il nostro vissuto si confronta con quello degli altri, inevitabilmente il conflitto rischia di esplodere o comunque di essere gestito in maniera negativa a scapito della relazione. Quindi saper confliggere bene è qualcosa che si impara, che non sempre abbiamo innato e che tutti possono comunque imparare per rendere più pacifica e più serena la convivenza con gli altri.
Confliggere bene, che bel verbo. Ma allora, occorre trovare una terza via. Allora, tenersi tutto dentro, lo sappiamo, non va bene, perché poi dopo appunto si sbotta come una pentola a pressione. Sbottare però sempre, comunque, per ogni non nulla, anche questo non è auspicabile. Sappiamo, le terze vie sono sempre quelle più difficili da percorrere, ma che cosa dobbiamo tener presente per poterla imboccare?
Allora, è molto importante rendersi conto che siamo degli esseri in conflitto, tutti quanti, ognuno col proprio vissuto, con la propria storia, con i propri bisogni ed emozioni. Il fatto di mettersi in una prospettiva che l'altro è portatore di bisogni quanto me e di emozioni può permetterci di vedere l'altro non come persecutorio, ma come persona che potrebbe diventare in qualche modo mia alleata nella mia crescita personale, nel mio percorso di vita. Pertanto fare un passo indietro, riconoscere l'altro come essere umano tanto quanto me, è già sempre un buon primo passo. In più, il fatto che le emozioni che tutti noi viviamo nel quotidiano ci accomunano, ci permette anche di vederci in maniera non bellicosa, ma in maniera collaborativa. Noi ogni volta che agiamo o portiamo avanti alcuni progetti abbiamo delle emozioni all'interno di noi che, se riconosciute, permettono anche di non diventare degli eventi scatenanti, ma possono essere il traino per realizzare i nostri obiettivi.
E questo potrebbe essere l'attitudine, la base per quello che voi esperti appunto definite gestione creativa del conflitto?
Ah, diciamo che riconoscere le emozioni e i bisogni molto spesso ci aiuta a trovare delle soluzioni con l'altra parte con la quale siamo in conflitto, creative o comunque in linea con quello che desideriamo veramente. E in un'ottica, come diciamo, in mediazione win-win, no? Dove entrambi si può vincere, perché non è detto che il bisogno dell'altro non corrisponda al mio o che i due bisogni vadano in contrasto tanto da creare una posizione di perdita e una di vantaggio. Quindi il fatto di poter esprimere come una persona si sente, quello che sta provando e il bisogno sottostante all'emozione, perché molto spesso noi ci focalizziamo su quello che desideriamo, che molto spesso sottintende un bisogno altro, no? Il fatto di riconoscerlo, di esprimerlo attraverso appunto un bisogno chiaro o un'emozione, ci permette di metterci in una posizione di reale comprensione nostra e dei bisogni dell'altro, che ci porta a trovare delle soluzioni più adatte a quello di cui abbiamo bisogno.
Valentina Testoni, Edo è creatore di Nuvole, è frutto della sua esperienza come mediatrice familiare oppure proviene da altri fattori, non so, anche sue esperienze personali?
Allora, Educatrice di Nuvole è un'idea di Christian, di mio marito, è una fiaba che ha pensato lui e io ho messo su carta, inserendo anche delle strategie o comunque degli accenni al conflitto, alla gestione positiva del conflitto, proprio dettate dalla mia professione e dal mio apprendimento di questi anni. Quindi è un insieme, una parte delicata di favola, perché trovo che la metafora dei creatori di nuvole è molto carino e i feedback che ci arrivano sono di apprezzamento, quindi è qualcosa che i bambini possono capire molto bene. E poi c'è questa parte legata proprio alla gestione del conflitto, soprattutto la parte dove si dice che ognuno è responsabile del proprio conflitto e soprattutto i bambini non sono mai responsabili del conflitto dei grandi, permette dopo di analizzare e di riflettere su come entriamo in conflitto con gli altri e di come ci possono essere diverse soluzioni per uscire da una situazione di impasse.
Valentina Tessonier, rimanga con noi al telefono, che stiamo per ascoltare proprio una canzone a tema. Andiamo negli anni 80 con Kate Bush e Cloud Busting, che è proprio il racconto dello stretto rapporto tra il filosofo e psicologo Wilhelm Reich e suo figlio, che insomma si vede che usano questo macchinario per rompere le nuvole e far piovere. Sentiamola. Cloud Busting, Kate Bush, era il 1985. Stiamo parlando proprio di Nuvole, di questo libro da poco uscito, Edo e creatori di nuvole, edito da Salvioni e creato da Valentina Testoni, Christian Testoni e Lara Pilcante, che si è occupata delle bellissime illustrazioni. Valentina Testoni, che è con noi in diretta, lei è sociologa e mediatrice familiare, ma questo libro, Edo e creatori di nuvole, è un libro per bambini, ma che in realtà parla anche agli adulti.
Sì, esattamente, è una favola per bambini che dai bambini viene capita molto bene, mi riferiscono i genitori. La lettura con l'adulto permette di aprire degli spirali dentro noi grandi rispetto a delle questioni di gestione del conflitto che molto spesso probabilmente ci portiamo appresso o portiamo avanti nel corso degli anni. I bambini sono più plasmabili e più spontanei e più autentici, quindi determinate tematiche le vivono ma riescono anche a risolvere in maniera più diretta e delicata, mentre noi tendiamo ad incaponirci su delle posizioni, quindi sentire attraverso una fiaba che ci sono anche altre soluzioni per affrontare determinate situazioni che ci rendono tesi può essere utile per rinfrescarci la memoria bambina.
Appunto, per non incastrarci appunto in questo conflitto, che poi non ci sono vie d'uscita, in un certo senso uno rimane veramente fermo.
Sì, molto spesso c'è proprio la cristallizzazione sulle posizioni, perché un'offesa va avanti così tanto, una persona dice: ma a questo punto io cosa devo fare di più? Mi blocco, rimango sulle mie posizioni, non mi interessa neppure vedere qual è il punto di vista dell'altro. Ci capita spessissimo, ma in ogni contesto di vita, non solo in quello familiare, ci può capitare in qualunque ambito. E il fatto di poter vedere le cose da un'altra prospettiva, vedere l'altro come portatore di un bisogno, di una sofferenza tanto quanto me, anche se magari celata in maniera diversa, può essere utile per fare un passo indietro per dopo proiettarsi in avanti.
Collaborazione, rispetto e passione comune sono le tre parole chiave del libro. Alla fine appunto si pone l'accento su queste tre parole chiave. Mi chiedevo, sono anche delle parole chiavi utili per noi adulti appunto per sanare i conflitti, per uscire da questa appunto conflitto cristallizzato? È possibile sempre recuperare un conflitto?
Allora, non è sempre possibile, perché secondo anche la scala del conflitto di Glass ci sono delle situazioni che oltrepassano un certo limite, e quando questo limite è oltrepassato è molto molto difficile fare un passo indietro. Ma i nostri conflitti in genere vivono sui primi scalini, dove c'è sempre una possibilità di fermarsi, guardare l'altro non come portatore del nostro odio, dei nostri problemi, ma come persona uguale a noi che in quel momento rappresenta una difficoltà per noi. Vedere i suoi punti di vista umani e vedere se si può insieme trovare un punto di incontro che tenga conto appunto della passione comune, perché molte volte ci capita di litigare con delle persone che alla fine, alla base, hanno lo stesso obiettivo nostro, il nostro stesso interesse, il nostro stesso amore, che può essere un figlio, un parente, una passione, un lavoro, e riuscire a dire: ok, noi siamo sulla stessa barca perché entrambi vogliamo il meglio per questa cosa qui, per questa passione, per questo oggetto. Come possiamo insieme fare in modo che non ci sia uno dentro e uno fuori, ma come possiamo fare insieme perché entrambi portiamo avanti questa passione nel migliore dei modi?
Al termine appunto del libro, della fiaba, di cui proprio non abbiamo voluto raccontare niente perché è bello, il libro è suggestivo, il titolo è suggestivo e non abbiamo voluto dire chi sono i creatori di Nuvolo e cosa accade nel libro, chi lo vorrà sfogliare, acquistare, scoprirà la bella storia che c'è dietro. E alla fine però del libro ci sono delle attività per far riflettere sulle emozioni, ma queste sono attività che un adulto può fare assieme al bambino?
Sì, assolutamente, perché appunto alla base del conflitto molto, molto spesso ci sono le emozioni non riconosciute, quindi il fatto che a me si scatena una determinata sensazione quando accade qualcosa, se io non so quello che mi sta accadendo dentro non riesco neanche a riconoscere l'emozione che prova l'altro. Quindi una prima attività è proprio quella di dire cosa mi sta accadendo, che emozioni mi suscita questa cosa. Riconoscendo le emozioni si può poi capire qual è il reale bisogno ed è da lì che si trovano di solito le soluzioni creative, quando riconosci il bisogno di essere ascoltato, capito, di poter fare quello che ami con tranquillità. Se si riconosce quello, da lì si può partire per trovare delle soluzioni e c'è una piccola attività finale che è bello fare magari genitori figli piuttosto che bambini docenti o quello che può creare un clima di collaborazione e di comprensione delle nostre stesse emozioni.
Valentina Testoni, infatti io qua proprio il libro con me ne leggo alcune: rabbia, noia, insicurezza, malinconia, disgusto, attesa, meraviglia, spavento. Ecco, questo è di quello che lei sta parlando, nel senso veramente prendersi quello spazio, quel momento per entrare in contatto con se stessi e dire aspetta, cosa mi muove questa situazione o questa persona con un certo tipo di atteggiamento, e magari prendersi anche quel tempo di non andare in reazione e attaccare, ma a fare questo passo indietro, che è un esercizio, nel senso la cosa più semplice è reagire, però prendersi quel momento e dire ma aspetta, cosa c'è dentro di me veramente?
Assolutamente sì, se riuscissimo sempre a fare questo esercizio di capire cosa ci suscita quella persona e perché ho dentro di me quell'emozione rispetto a una situazione, è il primo passo innanzitutto per la conoscenza di sé e poi per capire davvero in quale direzione voglio andare e quanto in una relazione ci tengo probabilmente a mantenere determinate vicinanze. Quindi il riconoscere le emozioni è proprio alla base della comunicazione efficace, alla base della risoluzione del conflitto, è una forma di conoscenza di sé che significa non vado in giro per il mondo provando qualcosa e non so cosa sia, che può essere anche una bomba in certi momenti. Vado in giro per il mondo consapevole che quello che provo lo può provare anche qualcun altro e che se sono consapevole di questa emozione probabilmente la riesco anche a gestire in maniera efficace, non distruttiva per la relazione ma costruttiva.
Bene, allora Valentina Testoni, io ricorderei il titolo del libro Edo e i creatori di Nuvole. Ricordiamo che ci sono degli appuntamenti al Museo Villa Pia di Porza, sono esposti i disegni di Lara Pilcante, che è appunto l'illustratrice di questo libro, fino a Natale. Poi sempre a Villa Pia ci saranno due appuntamenti musicali nel mese di dicembre, durante i quali appunto lei e Christian leggerete nuovamente la storia alle persone presenti. Se si volessero maggiori informazioni si può visitare il sito www.fondazionelindenberg.org. Io ringrazio Valentina Testoni per essere stata con noi.
Grazie a voi per l'invito, grazie mille.